Bene.
Preghiamo. Padre nostro celeste, ti ringrazio oggi sopra ogni cosa per Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che morì al Calvario per riscattarci e riportarci in questa meravigliosa comunione. Noi siamo molto grati per le sue benedizioni in questo momento su di noi. Ora, nostro caro Presidente di questa nazione, e noi gli siamo riconoscenti, Padre, perché da quando ha preso il potere la guerra si è conclusa e adesso sembra che i negoziati per la pace in Russia siano terminati e ci sono molte grandi cose. E noi l'amiamo, Padre, quale conduttore della nostra nazione. Abbiamo preso che ha avuto un attacco cardiaco, abbiamo preso anche che egli è un cristiano e che ti ama. Riguardo a lui, Padre, siamo riconoscenti per tutto ciò che ha fatto e abbiamo bisogno di una tale persona oggi come conduttore della nostra nazione. E riuniti come fratelli ti offriamo una preghiera per la sua liberazione affinché tu lo guarisca completamente e perfettamente, che queste afflizioni che si sono battute su di lui si trasformino solamente in un'opportunità per avvicinarlo a te affinché sappia che tutto ciò che deve fare è di fare affidamento su di te e possa affrettarsi a tornare a Casa Bianca, Padre, e che tutti i giorni del suo regno qui sulla terra possa avere la pace tra le nazioni. Concedilo, Signore, possono le persone avere un assaggio di ciò che avverrà quando il grande governatore del cielo verrà, il Signore Gesù, quando la pace regnerà in ogni cuore e non ci saranno più guerre. Concedi queste benedizioni, Padre, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Sono arrivato giusto un po' in ritardo, penso, per ascoltare i cantici, e io ho incontrato il fratello Wormo fuori, non vedo il fratello Eckberg, penso dunque che è mancato ancora oggi. Amo questi cantici, questo bel modo di cantare all'antica. Abbiamo un numero di predicatori qui, dirò che è molto bene di vedere questo buon convegno ed è una grande opportunità che ho oggi di parlarvi, di indirizzarmi a voi e parlarvi del Signore. So che molti fra di voi potrebbero parlare a me, ma sono solamente un bambino per molti di voi ed in quanto ad indirizzarmi ai ministri sono veramente un po' timido al riguardo, però voi sapete che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Ed il mio amico Joseph ne ha fatto certamente l'uso l'altro giorno quando ho annunciato nella riunione che non me l'aveva chiesto. Se mi avesse chiesto posso annunciare ciò, avrei detto no, fratello Joseph, ma siccome egli l'aveva già annunciato, ebbene non potevo fare altro che venire. Così dovrete sopportarmi per un po', dovreste essere gentili di farlo, voglio parlarvi un po' questo pomeriggio e poi questa sera per parlarvi per la riunione serale. Siamo tutti molto riconoscenti per questo grande movimento del Signore Dio e per questo convegno qui alla Chiesa di Filadelfia per il fratello Bosè e tutto il suo comitato e le persone di Chicago e dei dintorni. Siamo riconoscenti verso di voi. Secondo me sono delle cose come queste che mantengono la colonna vertebrale in America. Non avremmo l'America se non ci fosse il Signore Gesù qui per aiutarci ad essere l'America. Dopotutto la colonna vertebrale di ogni nazione è la sua moralità. Quando la moralità di una nazione decade, allora è la fine di quella nazione. La maternità infranta, tanto vale fallire. Tutte le altre nazioni l'hanno fatto e la nostra non fa eccezione. E noi crediamo che il tempo glorioso sia vicino in cui le armi saranno ammucchiate e per l'ultima volta la melodia sarà suonata per l'ultima volta quando il Re Gesù verrà e prenderà il regno sulla terra. Noi tutti aspettiamo ciò. Ed è il motivo per il quale questi convegni sono tenuti e per il quale siamo tutti riuniti, è perché abbiamo delle cose in comune di cui parliamo, poiché il tema principale è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E se guardassi ai momenti presenti, sulle cose che accadono ora, sarei una persona molto scoraggiata. Ma una volta ho preso una lezione, una piccola cosa che ho sentito raccontare da un uomo. Dovevano donare una bicicletta swing al miglior ciclista. Non so se ho già menzionato ciò in questa chiesa o tra le persone che sono qui. Il ragazzo che sarebbe riuscito a pedalare su una tavola di 12 pollici di 100 yard avrebbe ottenuto una bicicletta signora. E molti ragazzi della città pensavano che avrebbero potuto pedalarla sopra e che avrebbero vinto questa competizione. Avevano là un ragazzino che aveva l'aria di una femminuccia. Erano sicuri che egli non avrebbe vinto il premio, così tutti i ragazzi si posizionarono là, su loro, uno dopo l'altro, per provare a pedalare là sopra, e si caddero tutti tranne il ragazzino che aveva l'aria di femminuccia. Egli pedalò fino alla fine e arrivò all'estremità e vinse la bicicletta, e tutti gli altri ragazzi si radunarono e dissero: "Come l'hai fatto?" "Ebbene, ragazzi, vorrei dirvi ciò che voi avete fatto", disse. "Quando vi hanno fatto partire, si dava loro una spinta finché si avviassero, li mantenevano e poi li lasciavano partire", e gli disse: "Voi guardavate in basso così, cercando di mantenere la vostra bici sulla tavola", disse. "Io non mi sono messo a guardare qui in basso, vedete, se lo fate, ciò vi rende nervosi", e gli disse: vi spostate la tavola e cadete", aggiunse. "Io non ho tenuto gli occhi, ma io ho tenuto gli occhi fino in fondo e ho continuato a dirigermi verso la fine. Si tratta di questo: se guardiamo giusto più vicino, fratelli, diventeremo nervosi. Guardiamo alla fine, al termine." Fratello Jack aveva già menzionato a tavola oggi, durante la cena, che c'era un ragazzino e ha toccato profondamente il cuore. Era stato un ragazzino che si era perduto, credo fosse in Irlanda o in Scozia, l'uno o l'altro, ed egli non sapeva trovare la strada per tornare. Così le persone intorno a loro, cercando di trovare, egli ha detto: "Ebbene, nella città dove abitava, sulla parte della collina c'era una grande croce." Il ragazzino disse: "Se solamente mostrate questa croce, potrò allora tornare a casa." "È vero, se potete mostrare la croce, ritroverò la strada di casa. Quella è la via verso casa, non è vero?" "Amen." "Ebbene, non so parlare ad un simile uditorio. Ho pensato di leggere semplicemente un breve versetto o due qui nelle scritture, e poi parlerò forse sulla parola giusta per alcuni istanti, col mio modo rude di farlo. In Ebrei 10:19: "Ora, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù." Chiediamo al Signore di benedire la Sua parola. Padre, siamo molto riconoscenti di avere la parola, perché la fede viene dall'udire la parola. E oggi noi, quali tuoi servitori, come uomini e donne che siedono qui, ritorniamo dal campo di missione per rinfrescarci in questo convegno. Noi preghiamo, Padre Celeste, che tu venga ancora verso di noi questo pomeriggio, come l'hai sempre fatto, perché hai promesso che l'avresti fatto, e che ci avresti benedetti insieme oggi, e che avresti lasciato che la tua parola trovasse il luogo di riposo nel nostro cuore, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Pensavo, forse avendolo saputo solo l'altra sera, e non ho preparato niente, perché di solito è qualcos'altro quando arrivo lì, ma mi è capitato semplicemente di pensare a questo: avendo libertà di entrare nel luogo santissimo in virtù del sangue di Gesù Cristo. Ho pensato che avrei potuto prendere un piccolo argomento questo pomeriggio per alcuni momenti su una vita nascosta. Ora, quasi noi tutti siamo in questi convegni e via dicendo per cercare di capire come avere un cammino più intimo con Dio. Sono sicuro che è il vostro caso, fratelli, qui questo pomeriggio. Intendevo parlare forse del soprannaturale. Io non so come accostarmi, e qualcosa di misterioso sia per me che per voi. E poi ho pensato ad una vita nascosta, ad una maniera per noi di nasconderci lontano da tutto e vivere in Cristo. È Henry Groth che vedo. Dio ti benedica, fratello Henry. Da molto tempo che non ti vedo, fratello. Avevo appena dato un'occhiata in fondo e ho visto papà e l'ho riconosciuto. E quando avevo avuto il grande esaurimento nervoso e quando avevo lasciato il campo missionario per 8 mesi, è stato un vero fratello ed un papà per me. Restava sempre con me. Io non dimenticherò mai il giorno in cui, con il fratello Groth, che là, eravamo andati a pregare in un campo di mais. Ero molto nervoso, ero rimasto nella visione così a lungo da non sapere più se fossi in me o fuori. Non dimenticherò mai il fratello Groth quando si è inginocchiato e pregato per me, ha messo le sue braccia intorno a me, semplicemente disse: "Adesso, papà Dio, vorresti venire ad aiutare il fratello Branham? Papà Dio, vorresti venire ad aiutare il fratello Branham?" Ciò non mi ha mai lasciato, fratello Groth. Oh, Ed un giorno, fratello Broad, spero di mettere anch'io il mio braccio attorno al tuo collo, mi siederò vicino agli alberi sempre verdi, là dove le fonti delle acque della vita colano sotto il trono. Noi saremo allora nella presenza del nostro Papà Dio dei secoli, per vivere nella sua presenza. Adesso Dio ha reso ciò molto semplice, la Bibbia, e per fare e ha reso il Vangelo così semplice che anche una persona come me, che non ha istruzione, ha l'opportunità di parlare, predicare il Vangelo. Io dicevo ai fratelli che venivano quando mi sentissi strano ad alzarmi oggi, sapendo che davanti a me ci sono delle persone istruite che siedono qui, alcuni degli uomini più intelligenti del paese, sapendo quanto sia povera la mia grammatica e io al fatto che non sono qualificato. Tuttavia sapete, probabilmente voi tutti potreste sentirvi come me se dovreste tenervi davanti a dei vescovi e altri, ma sapete, fratelli, Dio non dimora tanto nella teologia, Egli dimora nell'amore e nell'umiltà, laddove tutti possono realmente fare la sua conoscenza, conoscerlo. Sono molto contento che Egli non abbia scelto giusto una piccola manciata, una certa denominazione, e gli ha detto: chiunque vuole, così a me come a voi, dà la possibilità di entrare, di avere comunione con Lui e di parlare di Lui. Adesso Dio ha reso ciò così meraviglioso che nell'Antico Testamento, dove generalmente mi indirizzo per trovare un testo una volta, Egli ha fatto l'Antico Testamento in parabole ed in simboli per esprimersi ed esprimere le sue opere, in modo che le persone umili abbiano una concezione della sua volontà e di quello che Egli ha fatto. Parecchie volte nell'Antico Testamento, sono tornato là per mostrare che l'Antico era una figura del Nuovo. Dio l'ha sempre fatto e ciò che fa adesso nel Nuovo Testamento l'aveva prefigurato nell'Antico Testamento. E tutti quelli che hanno trascurato Dio e che l'hanno abbandonato nell'Antico Testamento, e possiamo vedere come l'esempio che è arrivato loro, e quelli che hanno osato avere la fede di Geova e hanno avanzato nell'Antico Testamento, possiamo vedere ciò che loro è accaduto, e allora facciamo la nostra scelta. E noi ringraziamo Dio per la libertà in questa nazione ed un luogo di adorazione dove noi tutti possiamo alzare le nostre vele nella fede di Dio e prendere largo da questa terra. Sono contento di ciò oggi, perché ci sono molti luoghi dove non potete fare ciò. Ed ora, per esempio, nell'Antico Testamento Dio ha dato allora tutte queste parabole ed Egli ha presentato le sue opere che erano delle figure simboliche per oggi. E dunque il solo modo per me di insegnare questa Bibbia. Le persone parlano di grandi parole greche ed altro, loro mi potrebbero bloccare facilmente su ogni genere di passaggi. Ma se io guardo indietro e vedo ciò che Dio ha fatto allora nella prefigurazione, allora ho un'idea generale su ciò che Egli sta facendo oggi, perché ciò era un'ombra. Se mi dirigo verso l'ovest e il sole si alza a est, la mia ombra è davanti a me. E se non avessi mai visto me stesso, non avessi mai saputo a cosa somiglio, se fossi un essere umano avrei una presentazione della mia forma vedendo la mia ombra. E l'Antico Testamento è l'ombra della venuta di Cristo e tutto prefigura la croce. Ed in Cristo si trova tutta la redenzione di Dio, tutti i suoi piani, tutto il suo piano di salvezza, tutto è stato adempiuto al Calvario. Ebbene, com'è meraviglioso nell'Antico Testamento il modo in cui Dio ha prefigurato questo Santo Spirito di cui noi ci rallegriamo oggi, il modo in cui Egli ha prefigurato l'ordine di questi convegni, come avremmo potuto radunarci ed avere comunione insieme. In passato vediamo come proprio all'inizio della Chiesa Dio aveva prefigurato questo luogo dove oggi, penso, fratelli miei, entriamo per questa nuova benedizione. Ciascuno sa che siamo, sembra, un tempo preso in prestito, la grande benedizione della guarigione divina, i poteri del soprannaturale che si sono sparsi, hanno recato un risveglio che attualmente ha scosso il mondo con il più grande scuotimento che ci sia mai stato in tutti i tempi. Non c'è mai stato un tempo, in nessun'epoca, in cui il cristianesimo abbia scosso il mondo come l'ha fatto durante questi ultimi 5-6 anni. È così. In ogni nazione, in ogni luogo, la radio, tramite gli evangelisti, attraverso noi entriamo in diversi paesi dove le persone non credono in Dio, e là si scopre che ci sono degli ordinari missionari che hanno distribuito dei trattati, cioè una buona cosa, ma quando le persone vedono la manifestazione del soprannaturale, decine di migliaia di pagani cadono alla croce e servono il Signore Gesù. È stato un movimento potente. Adesso siamo rimasti per così lungo tempo su questo terreno che credo con tutto il mio cuore che siamo sul punto di passare di là in un altro velo. E da qualche parte dove i più grandi misteri di Dio saranno rivelati alla Chiesa, e io stesso ho gli orecchi, occhi e il cuore aperto per sentire il messaggio non appena avviene ed esaminare ciò. Difatti Satana utilizzerà parecchi falsi corridoi da... Ma lasciate semplicemente da parte ciò, ricordatevi, tutto ciò mostra semplicemente che c'è qualcosa di reale che sta per arrivare quando voi vedete ciò, perché Satana fa di tutto, come ho detto ieri, per bloccare il vero gioiello di Dio non appena esce. Voi lo sentirete. Egli mise un ostacolo per catturare Abele, per catturare Giuseppe, per catturare Gesù e così via, ed egli farà ciò. Ne mise uno per catturare Mosè. Così potete notare queste cose che Satana utilizzerà per bloccare ciò. Ed è per questo che io credo che questi numerosi culti e altro che noi vediamo sorgere dovunque nella nazione siano solamente un insegno luminoso per dire: fate attenzione, ciò avverrà. Ho notato tra i nostri fratelli che molti fra voi, come sono entrato in mezzo a voi, persone del pieno Vangelo, venendo io stesso dalla Chiesa Battista ed avendo accettato la dottrina del battesimo dello Spirito Santo come un'opera distinta dello Spirito Santo, e io pensavo che quando Martino Lutero ricevette la giustificazione per la fede disse fra sé che ciò sistemava la cosa, era la luce per il giorno, ed egli ha predicato ciò e creduto ciò e si è aggrappato a ciò, era la luce di quel giorno. Poi si è passati in un altro velo, un uomo, John Wesley, quando il calvinismo ha cominciato a spazzare la nazione, a diffondersi per la nazione, le persone si sono messe a dire: ciò che Dio vuole fare lo farà, non ci servirà niente a niente avere un risveglio. Dio suscitò John Wesley ed egli ha certamente schiacciato il calvinismo al punto dove ciò ha dovuto avere un buon equilibrio con l'opera della santificazione, la seconda opera della grazia. I nazireni hanno continuato con ciò e i pentecostali sono giunti in seguito al battesimo dello Spirito Santo che raggiunge sempre le attese più alte. Ed ora, quando i fratelli hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, hanno detto: questo è il culmine, è tutto ciò che c'è. Ma fratelli, ciò è falso. Vedete, non c'è un culmine, non è alla potenza di Dio. Noi continuiamo costantemente ad avanzare. È una fonte illimitata di Dio ed ancora non ha avuto un inizio. Delle benedizioni, dei poteri riguardo ai quali non sappiamo niente. Ciò non è stato rivelato neanche agli arcangeli, cioè davanti alla Chiesa, alla sua Chiesa che crederà, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Così saliamo e richiediamo i nostri diritti. Come Dio apre le porte e stende il tappeto di benvenuto, continuiamo ad andare nelle profondità più profonde e non stabilizziamoci mai in un luogo per organizzarci, per raggiungere un punto dove questo sarà, noi crediamo questo ed è tutto. Crediamo questo più tutto ciò che possiamo sentire da parte di Dio. Penso che ciò dovrebbe essere il motivo di ogni uomo e di ogni donna che ama il Signore Gesù. Ricevere tutto ciò che si può ricevere dalla sua mano generosa e misericordiosa. Questo è ciò che è il mio cuore. Il motivo per il quale non ho aderito mai ad una qualsiasi organizzazione, preso posizione per qualsiasi gruppo, è perché io stesso volevo restare largamente disposto all'amore di Dio. Aperto per l'amore di Dio, ed è ciò che egli potrebbe dare. Ed ho notato una volta nella Bibbia, predico giusto per alcuni istanti adesso nell'Antico Testamento, quando un figlio nasceva in una casa, era un figlio quando nasceva. Diventava un figlio quando nasceva in una casa. E in una casa ordinaria, tipica in Oriente, in quei giorni, si dava al figlio un luogo ed un tutore che avrebbe cresciuto questo bambino. Paolo ne parla meravigliosamente nel Nuovo Testamento, dicendo come il tutore doveva far crescere il bambino e che noi eravamo la legge, era un tutore per portarci a Cristo. Ma questo bambino, quando nasceva, era una figura della Chiesa di oggi, coloro che sono nati di nuovo dallo Spirito Santo. E io credo che Dio ha istruito la sua Chiesa sotto un tutore, l'ha allevata, educata, fino al punto che adesso è tempo che qualcos'altro arrivi. La Chiesa ha dovuto crescere in questo tempo. Ma molti fra noi, che dovremmo essere degli insegnanti per altri, stiamo ancora a desiderare il latte puro della Bibbia, vedete? Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ammaestri mentre dovremmo essere gli insegnanti. E perciò abbasso la mia testa per la vergogna dicendo che vorrei conoscere di più su Dio di quanto io conosca. Ed ora c'è una cosa che credo fermamente ed è che quando un bambino, la Bibbia mostra che nei giorni passati quando si allevava un bambino il tutore teneva il padre informato sulla condotta del bambino. Ora il tutore sotto questo aspetto è stato lo Spirito Santo per la Chiesa e per i pentecostali. E lo Spirito Santo che dà, e ricordatevi, questo bambino, indipendentemente da ciò che poteva accadere, era nato quale figliuolo, malgrado tutto rimaneva un figliuolo, e quando un uomo è nato dallo Spirito Santo diventa un figlio di Dio, perché ha avuto realmente una seconda nascita, una rigenerazione che crea in quest'uomo qualcosa che non era là all'inizio. Qualunque uomo che è nato nella casa della fede diventa un figlio, poi lo Spirito Santo sorveglia questa persona e fa il rapporto a Dio sul suo avanzamento. Ora, quando questo bambino diventa adulto, ora è sempre un bambino, ma se questo bambino era pigro e non era tanto interessato al lavoro del padre, questo bambino non sarebbe mai stato adottato in questa famiglia. Ma se fosse stato un bambino in ordine, un bravo bambino che amava il lavoro di suo padre, che era interessato e che provava a fare tutto ciò che poteva fare per avanzare il lavoro di suo padre, allora il tutore faceva il rapporto al padre e là accadeva ciò che si chiamava l'investitura del figlio, o come Paolo lo dice in Galati, l'adozione. Noi eravamo predestinati all'adozione di figli tramite Gesù Cristo. L'adozione. Ora, lo stesso figlio che era nato in una famiglia poteva essere adottato in questa stessa famiglia o posizionato nella stessa famiglia, in altre parole. Egli gli si dava una posizione nella famiglia dove era nato. Io credo che è questa l'opera dello Spirito Santo oggi nella Chiesa. È di provare a collocare nella Chiesa in posizione gli apostoli, i dottori, i profeti e così via. E noi vediamo, abbiamo avuto molti falsi allarmi, tutto ciò che è accaduto tra le persone, ciò mostra semplicemente che l'autentica e vera adozione è vicina. Lo credo. Dio deve posizionare la sua Chiesa. Questo è l'affare di Dio, non dell'uomo. Adesso quando questo bambino diventava aveva raggiunto l'età ed era dunque pronto per la sua adozione e aveva provato, il tutore aveva fatto il suo rapporto al padre che il ragazzo era degno dell'adozione o li portava in un luogo pubblico e là lo si rivestiva di un abito d'onore, forse di porpora o di un colore regale e si poneva là e tutta la città e tutte le persone di dintorni vedevano il padre adottare il suo stesso figlio nella famiglia. E dunque quando lo si adottava nella famiglia era già figlio, un bambino, un erede tramite la grazia, ma lo si posizionava in famiglia. Lo comprendete? Adesso, ora, dopo che era posto in famiglia, posizionato in famiglia e che gli si era attribuita la sua posizione, allora il nome di questo ragazzo su un assegno era tanto valido quanto quello del padre. Ora, credo che in questo tempo che la Chiesa è arrivata oggi e che il prossimo grande movimento della Chiesa è che Dio, dopo che abbiamo visto i falsi allarmi, ma adesso Dio porrà nella sua Chiesa correttamente apostoli, profeti, dottori, evangelisti, non usciti da qualche seminario fatti dalle mani degli uomini, ma Dio posizionerà la Chiesa. Non saranno delle persone che vanno là e qua e là, dei principianti in teologia, ma Dio porrà nella Chiesa secondo la scelta di Dio, secondo che lo Spirito Santo ha istruito questa Chiesa che l'ha allevata, è là che Dio adotterà nella loro posizione i suoi figli. Loro sono già i suoi figli, ma si tratta di vedere se sono degni della posizione che Egli ha riservata loro. Se volete notare su un perfetto tipo di questo, Dio ha fatto la stessa cosa per il suo stesso figlio. Ha preso tre persone come testimoni, tramite la deposizione di due o tre testimoni, ogni parola sarà stabilita: Pietro, Giacomo e Giovanni, l'amore, la fede e speranza. Li ha portati sulla montagna, in disparte, lontano dal resto del mondo, e in quel luogo, davanti ai testimoni ufficiali, Dio ha adottato il suo proprio figliuolo. Egli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti brillavano come il sole. E si udì una voce dalla nuvola che diceva: Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Lo pose su una montagna, mise là dei testimoni per vedere ciò, lo rivestì di un abito che brillava come il sole nella sua forza. E Dio parlò espressamente dicendo: Questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Dio adottò il suo stesso figlio nella famiglia. Non mi ascolterete più, ma questo è mio figlio che da ora in poi prende il controllo. Amen. Questa adozione è vicina per la Chiesa, è una parabola, è il tempo per questo. Ora, ritorniamo alla vita nascosta e vediamo cosa sarà necessario per raggiungere questo livello di adozione. Una vita nascosta, sappiamo che nell'Antico Testamento, sotto la legge di Mosè, abbiamo visto, ogni lettore sa che c'erano due veli, due comparti ed un cortile nella disposizione del tabernacolo di Dio nel deserto. Il primo era il cortile esterno, poi era il luogo santo e infine il luogo santissimo. È quella la casa di Dio, è quello il luogo di dimora di Dio. È quella la vostra dimora. Ora, voi vivete semplicemente una casa a tre stanze, ricordatevelo, potete avere due camere da letto, potete avere tre cucine, ma vivete solamente una casa a tre stanze. Dio ha vissuto una casa a tre stanze. Quando Dio era qui sulla terra, ha occupato una casa a tre stanze, l'anima, il corpo e lo spirito di Gesù Cristo. Nel Tempio, egli era nel cortile, il luogo santo ed il luogo santissimo. Ciascuno d'essi era separato dall'altro e ciascuno aveva un arredamento diverso per mostrare la sua dimora, una figura simbolica molto bella della Chiesa. Il peccatore entra innanzitutto nella cucina, per dire, la cucina è dove si mangia, il soggiorno è dove si comunica e la camera da letto è dove vi riposate. Oh Dio! Vedete? Il peccatore fa il suo ingresso, la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola. Egli viene e mangia la parola. Poi è battezzato nella fede, accetta Cristo come suo personale salvatore, ciò lo fa in seguito entrare per avere comunione con Dio. Ma allora continua fino ad entrare nella camera da letto, là dove c'è una calma serena. Con Dio, là tutte le cose del mondo sono lasciate fuori ed egli è solo nella quiete con Dio. Fratelli e sorelle, è là il luogo dove questo movimento della Pentecoste dovrebbe trovarsi oggi, piuttosto che farfugliare, siamo della Trinità, siamo metodisti, delle assemblee, siamo la Chiesa di Dio, dovremmo essere solo in questa calma serena con Dio. Non credete ciò? Certamente dovremmo essere là. Notate bene, quando il sommo sacerdote una volta all'anno entrava dietro il primo velo, poi dietro il secondo velo, egli aveva all'esterno le vasche dove si lavava il sacrificio, quel sacrificio dopo essere stato ucciso ed era posto sull'altare di bronzo ed il sangue era versato in un recipiente ed era il sommo sacerdote ed il sommo sacerdote entrava una volta all'anno dietro il velo per fare l'espiazione. Notate, il vestito di questo sommo sacerdote, prima che entrasse dietro il velo, doveva svestirsi e rivestirsi in modo appropriato per entrare là. E questo è il problema che ha la Chiesa oggi, ciò di cui ha bisogno di spogliarsi di tutti questi piccoli culti e cose del genere, è di rivestirsi della giustizia di Gesù Cristo per essere pronta ad entrare. Il suo passo doveva essere diverso. Sul bordo della sua veste aveva delle melagrane ed una campanella. e mentre camminava il suo passo era così perfetto che le campane echeggiavano: Santo, santo, santo è il Signore. Ciò di cui abbiamo bisogno non è di fare parte dell'assemblea o della chiesa di Dio, degli unitari o di qualsiasi cosa possa essere. La nostra marcia dovrebbe fare suonare agli orecchi del pubblico: Santo, santo, santo è il Signore. Un'altra cosa, doveva essere unto prima di entrare là. L'olio dell'unzione era fatto con la rosa di Sharon e si schiacciava la rosa per estrarne il profumo e si metteva ciò nell'olio che colava sulla barba di Aronne e che scendeva fino all'orlo della sua veste. Tutto era inzuppato dell'olio dell'unzione. Camminava correttamente, viveva correttamente, si spostava correttamente, si vestiva correttamente. Ed egli andava là portando il sangue davanti a sé ed appena passava dietro la cortina nella terza camera un velo cadeva dietro di lui, così che il mondo esterno non potesse più vederlo. Ed ogni uomo, ragazzo, donna o ragazza che è già unto da Dio e che cammina dietro questo tempio, il velo di Dio, lo Spirito Santo lo mette in un luogo segreto. Il velo cade dietro di lui e ciò taglia via il mondo e tutte le cose, le sue cose che restano dietro di lui. La ragione, fratelli, per le quali ritardiamo l'adozione di Dio è a causa della nostra vita, che è del tutto diversa dalle dispute, delle liti, gli uni con gli altri, e per questo motivo che il velo non può cadere dietro di noi permettendoci di entrare nella presenza di Dio. È vero, noi manifestiamo un grande interesse per le nostre denominazioni, manifestiamo un grande interesse per ciò che qualcun altro, che te ne importa, tu seguimi. È un affare individuale di ogni ministro. Un ministro dovrebbe tenersi sempre solo prima che predichi, prima che preghi, prima che faccia qualsiasi cosa, dovrebbe tenersi solo con Dio in questo luogo tranquillo, nascosto in Dio. Quel velo, una volta che scende, ora l'arredamento dietro questo velo era differente da quello all'esterno. Là nel cortile c'era la vasca dove si lavava l'animale. Dietro il successivo velo cosa c'era? Era là che si bruciavano i corvi degli animali. E là c'erano i 7 candelabri d'oro sulle, e ciò formava la lampada e dava la luce. E all'esterno, nel cortile esterno, c'era la luce del sole. Dietro il primo velo c'era la luce artificiale. Fate attenzione. Quando si entrava qui con l'aiuto della luce di questa lampada, poi si entrava nel cortile successivo, che era il luogo santissimo, si entrava lì unti. Oh, come Dio ha rappresentato così bene ciò per noi. È una cosa molto bella per noi, siccome vediamo là il grande piano eterno di salvezza di Dio, come i suoi ministri dovrebbero entrare là, come dovrebbero prepararsi loro stessi per entrare là. Ebbene, in questo cortile che si trova all'interno, chiamato il luogo santissimo, c'era una mobilia collocata là, chiamato il propiziatorio, e le tavole del patto erano nell'arca. L'arca aveva 2 cherubini ed essa era all'interno, era quella mobilia che era dentro il luogo santo. Poi uscendo c'era il candelabro d'oro, infine fuori c'era la vasca. Ebbene, ciò rappresenta perfettamente l'epoca di Lutero, di Wesley e la Pentecoste. Esattamente. Le tre fasi, le dispensazioni della sua grazia che è stata data all'umanità. Siamo nell'ultima dispensazione, credo ciò con tutto il mio cuore, vedete. Ora, notate, anche in questo grande movimento, come Dio li ha portati in questo luogo glorioso, grandioso. Una volta Dio disse a Mosè, quando la manna cominciava a cadere, la manna era una figura della vita, Cristo che discende dal cielo e muore qui sulla terra per poterci dare la vita. La manna cadeva dal cielo e restava al suolo e le persone ne mangiavano per mantenersi in vita. Cristo discese dal cielo e divenne manna affinché noi potessimo vivere attraverso di lui. Notate, dunque le persone mangiavano la manna, dovevano prenderla rapidamente e mangiarla. Perché quando il sole si alzava, poco tempo dopo, si guastava. Era una figura di Cristo, lo Spirito Santo. La mano era una figura come Dio ha condotto la Chiesa nel naturale con la mano naturale, conduce la Chiesa oggi nello spirituale, nutrendola della manna spirituale. Quando all'inizio la Chiesa aveva vinto, avendo attraversato il Mar Rosso, che era una figura del sangue, è andata dall'altro lato, attraversando il Giordano, sulla strada verso la terra promessa, la manna è caduta la prima notte. Amen. E quando la Chiesa è passata dalla vita alla morte il giorno di Pentecoste, Dio ha fatto cadere la manna spirituale dal cielo, che nutre la Chiesa finché Gesù ritorni di nuovo, affinché noi entreremo nel millennio, nella terra promessa. Amen. Oh, quando l'avevano raccolta e ne avevano mangiato, avevano detto che era dolce. Ciò aveva il gusto del miele sulla roccia, dicevano. Il gusto del miele. Davide chiamava ciò del miele sulla roccia. Ed è ciò che quello di cui si trattava. Osservate, una figura adesso. La manna non aveva mai cessato di cadere fino al giorno in cui erano entrati nella terra promessa. Dopo 40 anni la stessa manna cadeva ogni giorno. Alleluia! Come vai a prendere lo Spirito Santo e lasciarlo a Pentecoste, fratello? Ciò è stata continuamente una sola Pentecoste. È così. La durezza del cuore dell'uomo gli impediva di mangiare la manna, è così. Notate bene, ciò era allora una figura simbolica. Bene, il giorno di Pentecoste, quando la nostra manna, non appena le persone erano entrate nella sala di sopra, avendo ubbidito i comandamenti del Signore Gesù Cristo ed avevano aspettato nella città di Gerusalemme per la sua venuta dello Spirito Santo, per la prima volta venne dal cielo come suono, come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparve loro delle lingue di fuoco che si dividevano su di loro ed andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in lingue secondo lo Spirito Santo dava loro di esprimersi. Uscirono nelle strade, loro che formavano un mucchio di predicatori codardi si nascondevano in una sala di sopra, ma all'improvviso la manna venne riversandosi dall'alto per nutrire loro le loro anime. Allora uscirono nelle strade con un'esperienza che non avevano mai avuto prima, una meravigliosa figura simbolica di Dio che nutre la sua Chiesa durante questo viaggio verso la terra promessa. Notate, fratelli, per quanto tempo questa mano doveva durare? Essa è durata lungo tutto il viaggio, finché essi non sono entrati in un'altra dispensazione, nella terra promessa. Per quanto tempo dovrà durare? Finché Gesù verrà. Pietro ha detto: ravvedetevi che ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Per quanto tempo durerà? Per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà? E finché la dispensazione della grazia sarà lì, Dio continuerà a chiamare uomini e donne sul servizio. Così lo Spirito Santo è proprio così reale oggi. Ora, egli non ha mai detto. Ora, quando loro mangiavano questa manna, ricordatevi, se essi la mangiavano, molte persone la mangiavano e dicevano, ecco tutto. Loro dovevano raccogliere ogni giorno, mentre era fresca, vero? Dovevano raccogliere la manna fresca ogni giorno perché verso le 9, nella seconda fase, cominciava a sciogliersi. Ciò periva. E spesso, molte volte, le persone che vivono nel secondo locale di Dio, nella comunione, dopo che hanno ricevuto già la parola, sono entrati nella seconda fase per ricevere Cristo nella loro vita, non sanno tuttavia ciò che significa questa camera segreta, cos'è la camera da letto, cos'è il luogo di riposo. Loro mangiano la manna. Ma avete notato che se lasciavano trascinare ciò per molto tempo, ciò finiva per sciogliersi. Si guastava. E io penso che molte persone hanno avuto molti crampi nel campo. Quando vanno a mangiare ciò che il Signore dà nel campo e prima che arrivi un altro risveglio loro sono già tornati indietro, si sono pervertiti in qualche genere di culto o qualcos'altro. Ecco il problema, fratello. Tu non sei mai arrivato da qualche altra parte. Dio disse a Mosè: fatti un vaso d'oro, alleluia, e metti questa manna là dentro. E ricordatevi che quando un credente entrava là, questa manna non si esauriva mai. Era fresca sempre, nuova e deliziosa man mano che i giorni e gli anni passavano. E ogni uomo che viene a Cristo, che si nasconde e che il velo cade dietro di lui e nella presenza di Dio Onnipotente, mangia la manna giorno e notte, ora dopo ora. È sempre dolce come lo era il primo giorno quando qualcosa parlò alla sua anima. È di ciò che abbiamo bisogno oggi, di entrare da qualche parte dove si trovano queste cose, non di tenerci lontano e pretendere o non tenerci lontano ed agire, ma entrare realmente all'interno. Amen. Ricordatevi, ora, solo i credenti, solo gli eletti entrano là, coloro che Dio ha scelto. Credo che in Apocalisse 2 che viene detto chi vince. Dunque, ciò è promesso ai vincitori. Voi direte, ho vinto la sigaretta, non è di questo che gli parla, ci sono molte cose. Oltre a questo nel cristianesimo, al di là del fatto di non fumare sigarette o bere whisky, chi vince erediterà tutte le cose, io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. E ascoltate, ascoltate, io gli darò della manna nascosta. Amen. Io lo nasconderò lontano, gli darò delle cose nascoste, riguardo alle quali il mondo che è all'esterno della cortina non sa niente. Alleluia. Anche se mangiamo la manna, loro non ne sanno nulla al riguardo. Gli darò della manna nascosta e una pietruzza col suo nome scritto sopra. Comprendete ciò che intendo dire? L'entrata nell'adozione o il luogo nascosto in Dio. I predicatori, i ministri del Vangelo non si preoccupano delle nostre denominazioni e di ciò che il mondo pensa, ma cercano di accedere alla manna nascosta, laddove la piena rivelazione di Dio rende l'amore perfetto nel vostro cuore e Dio e voi e tutto il resto siete a riposo. Qualunque cosa accada, qualsiasi cosa sia, siete nascosti. Oh, che luogo per vivere! Oh, lasciatemi rimanere là. Come dice Cantico, lasciatemi riposare sotto l'albero dove colano liberamente, dove l'agnello è la luce e l'anima di chi è salvato non muore mai. Amen. Certo, loro là all'esterno mangiavano della manna, ma loro non ne sapevano niente, non erano mai stati all'interno. Ci sei mai stato, mio caro fratello? Non disprezzare la mia ignoranza, non vorrei chiedervi qualcosa. Siete mai arrivati nella vostra vita ad un punto dove Cristo significa per voi più di tutte le dispute che potete avere a proposito della vostra Chiesa? Cristo ha già significato per voi più del mondo intero? Non voglio parlare dell'effetto di un'emozione, di qualcosa di mentale, voglio parlare di ciò che viene dal fondo del vostro cuore, qualcosa che è stabilito all'interno, mostrando che qualcosa ha avuto luogo e voi non sapete come ciò è arrivato, ma siete nascosti e tutto il vostro motivo è di vivere e di servire Gesù Cristo. Sei entrato in quel luogo, mio caro fratello, sei arrivato al punto in cui non ti preoccupi di ciò che qualcuno dice, di non uscire e fare lo scatto, ma affinché l'amore di Dio sia talmente ancorato in te che non vedi nient'altro, tutto il motivo è di fare la volontà di Dio, l'amore per tutti scorre liberamente ovunque. Che luogo per vivere? È il luogo nascosto, è il luogo che noi dobbiamo raggiungere, miei fratelli. È in questo luogo che Dio rivela i suoi segreti, è il luogo dove Dio compie l'investitura e la chiamata. Afferrate quello che intendo dire? In questo stesso luogo, non abbiamo molto tempo, devo affrettarmi, ma giusto ancora un pensiero, in questo stesso luogo avevano messo la verga di Aarone per determinare chi Dio avesse scelto e chi no. E questa verga, che era un bastone morto, era ritornata alla vita in una sola notte. Ed era germogliata ed aveva portato delle mandorle. Non era, no, no, non solo era ritornata alla vita, ma era anche germogliata e aveva dato dei frutti. Una vera figura del peccatore che è portato davanti a Dio nel luogo santo. Ricordatevi che questa verga aveva attraversato tutte le tre parti. Ed era entrata nel luogo santo essendo sempre morta, ma per dimorare non era ritornata affatto alla vita appena l'aveva portata là. È la ragione per la quale lo Spirito Santo ha vegliato su di voi da quando avete ricevuto lo Spirito Santo, sorvegliando il vostro atteggiamento verso il suo regno. E ciò che è stato per Se ciò è stato per motivi egoistici, se le cose alle quali pensavate erano per fare avanzare una denominazione, o se è per svilupparvi, migliorarvi, migliorare la vostra posizione, se è per fare di voi un uomo considerato nel mondo, se questo è per costruirvi da qualche parte una grande chiesa, avere della popolarità o altro al di fuori della crescita e dell'avanzamento del regno di Dio, fratello, c'è qualcosa che non va. Amen. Ebbene, ora, quando questa vecchia verga morta fu portata là dentro e disposta alla presenza di Dio stesso, cosa accadde? Essa germogliò, fiorì, fece fiorire dei germogli e portò dei frutti, mostrando che nasciamo nel... Questa verga proveniva dal mandorlo e dopo che era stata tagliata era morta. E non appena un uomo si separa da Dio, egli è morto spiritualmente. Ma una volta portato nel luogo di Dio, alla presenza di Dio, egli ritorna alla vita e produce la vita, produce fiori, porta frutti. Gesù si avvicinò a un albero per cercare dei frutti. Questo albero aveva tutto tranne i frutti. Ed è questo il problema delle nostre chiese oggi. Noi abbiamo tutto tranne i frutti. Possiamo gridare, parlare in lingue, possiamo discutere intorno alle scritture, possiamo insegnare la nostra teologia, ma quando si arriva al fatto di portare dei frutti, l'albero è molto povero. Quali sono i frutti dello Spirito? Amore, gioia, pace, longanimità, gentilezza, bontà, pazienza. Ciò mostra che molti sono ancora fuori, nel primo altare. Siete esposti ancora al pubblico, state ancora ascoltando ciò che John ha da dire riguardo a questo argomento, ciò che il vicino penserà o altre cose per voi stessi, ma una volta che siete dietro il velo e la cortina è scesa, siete nascosti in Dio tramite Cristo. Capite? Notate che bella immagine del peccatore che si trova alla presenza di Dio. Ora, questa verga che giaceva là era stata rinfrescata. Era profumata, spandeva il fragore del fiore, il profumo che aveva portato del frutto. I germogli erano spuntati. Ebbene, una bella figura simbolica di ciò che è dato nel naturale. La prima cosa che dobbiamo fare prima che possiamo avere una raccolta è di avere un seme. Ed il seme posto nella terra porterà i suoi frutti. È così? Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è ricevere Cristo. Ora, per avere un albero doveva esserci un mandorlo, tanto per cominciare. E Cristo voi dovete riceverlo prima di entrare in questo luogo. E poi, nella presenza di questo grande Dio, allora queste cose allora accadono. Vedete, la parola, Cristo era la parola, il principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Cristo entra nella vita dell'essere umano. Ebbene, notate, la prima cosa era un rinfrescamento. Cosa fa crescere un seme? Vi siete mai alzati la mattina per vedere la rugiada che cade dal cielo e rinfresca la terra? Come si rinfresca la terra quando essa è nella calma? La rugiada non cade durante il giorno. La rugiada cade durante la notte quando tutto è calmo. La rugiada non può cadere su di te, fratello mio, fin tanto che hai delle dispute, liti e hai delle preoccupazioni in merito alle cose di questa terra. Mettiti in disparte con Dio. Mettiti in disparte e lascia con Dio e lascia che le gocce della rugiada della misericordia di Dio cadano su di te nella calma. O dei preziosi ricordi, o quanto durano, quanto riempiono sempre la mia anima nella calma della mezzanotte, i segreti si svelano, o come Dio può portare il suo credente dietro la cortina che cade intorno a lui tutto solo, e egli farà scendere un refrigerio dal cielo che nessun altro né alcun altro mezzo al mondo conosce se non colui che si trova là. Siete mai usciti la mattina in questa vera freschezza, quest'aria fresca? Dio ha rinfrescato la sua terra. La fragranza. Siete mai entrati in un giardino di rose? A casa mia ci sono molti caprifogli. Il caprifoglio non libera molto profumo nel caldo del giorno, ma la mattina presto, quando tutta l'aria è stata purificata, allora questo aroma del caprifoglio, lasciate che un uomo stia là a litigare, a battersi, a farsi delle preoccupazioni e voi non tirerete nessun aroma del Vangelo, ma lasciate che si tenga una volta solo in disparte nella calma di Dio. Ogni uomo che sale su di un pulpito avrebbe il dovere di tenersi prima da solo. Vengono poi i frutti, porta i suoi frutti. Ogni uomo che rimane nella presenza di Dio, nascosto in questo grande luogo segreto, porterà i frutti della giustizia, della pace, dell'amore, gioia, longanimità, bontà, gentilezza, pazienza. Non litigate intorno a queste altre cose, ricevetelo nella vostra vita e voi non riceverete mai ciò a meno che non vi nascondate con Dio in questo terreno di adozione. Un'altra cosa vogliamo tirare la vostra attenzione prima di terminare. Guardate, la luce nel cortile esterno era il firmamento che illuminava laggiù, la luce del sole e via dicendo. Certi giorni erano nuvolosi, altri il sole non brillava affatto, in altri ancora faceva buio. E là è nel cortile esterno, nel cortile successivo c'era la lampada di Dio, là dove i giustificati si tenevano, e la luce era accesa dalle mani dell'uomo. È là che noi disputiamo in merito alle nostre denominazioni, dove noi disputiamo riguardo alle nostre differenze, e noi disputiamo, io non credo nella guarigione divina, non credo nelle visioni vengano da Dio, non credo questo, non credo quello. Fate dispute perché vivete, tuttavia, mangiate la manna, ma vivete sotto la luce artificiale. È così. Talvolta queste luci si spengono, talvolta la vostra lampada è oscurata dal fumo. Ma per colui che desidera nascondersi, entrare nel luogo successivo, là non c'è da nessuna parte della luce artificiale, ma là, tra l'arcata delle ali di questi cherubini, c'era una luce soprannaturale sospesa là, che era un alone di Dio che illuminava tutto il locale, e una volta che un uomo entra in questa gloria della Shekinah, alleluia, entra là nella presenza del Dio Onnipotente. L'oscurità di questo mondo, non importa quale organizzazione artificiale, di tutti i credi fatti dalle mani degli uomini sono passati, ed egli vive nella gloria della Shekinah del Dio Onnipotente. Fratelli miei, chiediamo a Dio di concederci di vivere in un luogo, in questo luogo. Alziamoci. Oh, caro Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, i miei benedetti fratelli e le nostre sorelle che si tengono qui adesso, questo pomeriggio, nell'edificio di questa piccola chiesa chiamata la Chiesa di Filadelfia, in nome dell'amore fraterno, ti prego, Dio amato, di essere misericordioso verso di loro, dal pastore ad ogni evangelista, ed ogni pastore ed ogni dottore che è nella tua presenza, nella presenza divina. E oh Dio, possa lo Spirito Santo avvolgere così fermamente i nostri cuori intorno alla croce che andiamo ad afferrare, offrendo noi stessi in sacrificio, affrettandoci velocemente verso la gloria della Shekinah, dove non avremo più, andremo più vagando sulla terra disputando con gli uomini, disputando per sapere se ciò è vero o meno, ma piuttosto vivere e rimanere nella sua presenza e mangiare della manna che è stata immagazzinata là per coloro che sono nascosti in lui. Concedilo, Signore, possa questa benedizione cadere su questo convegno, ed ogni uomo ed ogni donna possa partire da qui nascosto nella gloria della Shekinah del Dio Onnipotente. Concedilo, Padre, chiedo questa benedizione quale tuo servitore per i miei fratelli e le mie sorelle, nel nome di Gesù. Amen. Io credo, desidero vederlo, contemplare il suo volto, là a vivere per sempre per la sua grazia che salva, nelle strade della gloria, innalzare la mia voce. Oh, le preoccupazioni sono passate. Sono finalmente a casa per allegrarmi per sempre. Gloria sia resa al suo nome. Lo amo. rallegrarmi per sempre, tenendomi nella presenza della gloria della Shekinah che non si spegnerà mai. Questa è la mia storia, questa è la mia canzone, il mio canto, cantare alla sua presenza tutte le lodi lungo tutto il giorno, una perfetta sottomissione, tutto è al riposo, e io e il mio Salvatore siamo benedetti per sempre. Questo è tutto. Quanto l'amiamo, non l'amate? Non l'amate voi? Oh, quanto desidero vederlo. È la mia storia, è il mio canto. Lodare il Signore per tutto il giorno. Oh, è la mia storia. È il mio canto, cantico, lodare il Signore per tutto il giorno.